La grande proletaria si è mossa di Giovanni Pascoli, di redazione Voce sopra pensiero. Certamente chi leggesse il testo di questo discorso di Pascoli, pensando al periodo bolognese del poeta contrassegnato da idee anarco-socialiste che lo condussero alla galera, potrebbe rimanere disorientato. Lo fu persino Croce che, pubblicando nel 1907 le prime due strofe di un inno forse composto per l'Internazionale Anarchica, volle dimostrare che Pascoli adesso fa l'umanitario ma era un violento. Ma l'ambiente storico nel quale maturò la decisione dell'Italia di muovere guerra all'impero ottomano al fine di occupare e conquistare la Tripolitania e la Cirenaica a cavallo tra il 1911 e il 1912 era ormai molto diverso da quello degli ultimi decenni dell'Ottocento. Certamente avevano avuto il loro peso sia l'apertura del canale di Suez, che aveva radicalmente mutato l'importanza strategica del Mediterraneo, sia la propensione colonialista di Francia e Inghilterra. Ma quello che rappresenta il fatto nuovo è che l'occupazione della Libia da parte dell'Italia rappresenta una sintesi quasi perfetta tra le aspirazioni della borghesia industriale del nord Italia, ansiosa di trovare nuovi sbocchi commerciali per la propria industria, e quella del bracciantato agricolo meridionale, anelante soprattutto ad allentare la morsa di una spietata miseria che lo costringeva a dolorose emigrazioni, spesso foriere di umiliazione e ulteriore disagio. Pascoli nel suo discorso interpreta a meraviglia la convergenza tra queste due anime, facendo ricorso, come si può facilmente immaginare, a tutta la sua indiscutibile capacità di suscitare commozione. La retorica ridondante stilla copiosa ad ogni riga. In questa propaganda nazionalista, il Pascoli non fu certamente l'unico tra quelli che forse non ci saremmo aspettati a distinguersi. L'unico italiano, fino ad oggi, ad essere stato insignito del premio Nobel per la pace, Ernesto Teodoro Moneta, non fu da meno nello spianare la strada all'aprirsi dell'epoca di Tripoli, del suo bel d'amore, senza forse sospettare che questa apertura avrebbe condotto presto anche a Faccetta Nera, bella abissina. Ma né Pascoli, morto nel 1912, né Moneta poterono assistere a questi sviluppi dei tentativi coloniali italiani. L'occupazione di Cirenaica e Tripolitania, sottratte a vecchi beduini e nomadi che non sapevano far rendere un territorio fertile che i nostri emigrati avrebbero invece infine valorizzato, in base all'etica che abbiamo sviluppato dopo oltre 100 anni, non può che essere vista come una più che legittima condanna. Ma all'epoca il consenso fu quasi unanime, persino internazionalmente. Interessante, per esempio, la lettura del breve testo di Sommerfeld, presente in questa stessa biblioteca Manuzio, che propugna l'assoluta legittimità dell'intervento italiano in Libia agli occhi dell'osservatore tedesco. In Italia la punta di dissenso intellettuale più rilevante fu certamente quella catalizzata dallo storico socialista Gaetano Salvemini. Operativamente, l'opposizione fu limitata alle frange più radicali dei giovani socialisti che facevano capo ad Amedeo Bordiga e tra i quali cominciava a prendere consistenza la figura di Benito Mussolini. La guerra italo-turca fu però certamente tra gli eventi che contribuirono al verificarsi di una situazione di poco successiva nei Balcani e che avrebbero posto le premesse per rendere possibile il primo conflitto mondiale. Sinossi a cura di Paolo Alberti.